Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
I nostri corpi hanno grande bisogno di acqua. Se manca l'acqua, il corpo te lo fa sentire. Oggi con acqua buona potabile in casa, basta accendere il rubinetto, pochi di noi conoscono veramente cosa vuol dire avere grandi sete. Però quando c'è una grande sete, non si può pensare ad altro. Qui sapete quella volta che eravamo io come giovane uomo attraversando gli Stati Uniti in bicicletta con un gruppo ed eravamo senza acqua, avevamo finito l'acqua, come vi ho raccontato. Avremmo dato tutto per avere acqua e quando finalmente abbiamo trovato una casa abbandonata con un pozzo che funzionava, nulla ci avrebbe ostacolato da bere acqua. La vera sete è così. Non puoi vivere senza acqua. E il corpo ti spinge a tutti i costi a trovare acqua quando ne manca. Allora, Dio ci ha creato fisicamente in modo da insegnarci una marea di verità spirituali. Il fisico vediamo, tocchiamo con la mano, ma ci insegna il spirituale. E come è vero che il corpo ha assolutamente bisogno di acqua, l'anima ha assolutamente bisogno di acqua spirituale. Nel brano che vogliamo considerare oggi, andando avanti in Giovanni 7, Gesù si presenta come colui che può soddisfare questo sete, questo desiderio per acqua, per l'anima. Se ricordate, Gesù si trova a Gerusalemme durante la festa dei tabernacoli che durava una settimana e si è nascosto per la prima metà perché lo stavano cercando di uccidere, la seconda metà comincia a mettersi nel tempio e a predicare e insegnare pubblicamente e si trova oggi nel brano ancora nel tempio insegnando. Se ricordate i capi dei giudei, che nel brano si chiamano giudei, e poi la folla, che erano giudei di religione, ma non erano i capi volevano ucciderlo, le persone di Gerusalemme lo sapevano, i giudei di Galilea non lo sapevano, e abbiamo letto tutto quello nella prima parte di capitolo 7. E la folla aveva varie opinioni su chi è Gesù. E voglio riprendere da versetto 25, inizieremo con 28, ma inizio leggendo 25 e 27 per un po' di contesto. E Gesù mostra l'ipocrisia dei capi che volevano ucciderlo. Leggo Giovanni 7, 25 a 27. Allora alcuni di Gerusalemme dicevano: non è questi colui che cercano di uccidere? Oppure ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla. Hanno i capi riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma noi sappiamo da dove sia costui. Invece quando il Cristo verrà, nessuno saprà là dove egli sia. Queste persone parlano con orgoglio, come purtroppo anche noi facciamo. Loro credevano di sapere da dove veniva Gesù. Dicevano: noi sappiamo da dove sia costui. No, loro non sapevano. Loro non sapevano. Loro credevano di sapere e parlano con quell'orgoglio che è insopportabile. Avete mai visto una persona che si mette su come se sapesse qualcosa che veramente non sa? No, non è così, piuttosto si fa così, si fa cosà, ma non sa quello che sta dicendo. Purtroppo non solo abbiamo tutti conosciuto persone così, ma ho l'idea che abbiamo tutti fatto quello. Hai mai avuto una discussione, uno scontro, un litigio, perché insistevi su qualcosa che in verità non sapevi? Loro facevano quello. E loro, con questo orgoglio, noi sappiamo da dove viene costui, da dove sia costui, ma Gesù mostra, no, voi non sapete. Gesù mostra che non sapevano. Secondo loro Gesù veniva da Nazareth. Gesù non veniva da Nazareth. Allora subito mi direte, ah sì, è venuto da Betlemme. No, non è venuto da Betlemme, è venuto dal cielo. Quante volte ha detto già in Giovanni che sono venuto? Mi ha mandato, da dove? Dal cielo. E Gesù qui mostra questo a loro, a queste persone che credevano di sapere quello che non sapevano. Adesso iniziamo con versetto 28. Allora Gesù, insegnando nel Tempio, esclamò e disse: voi mi conoscete e sapete da dove sono. Tuttavia, io non sono venuto da me stesso, ma colui che mi ha mandato è verace, e voi non lo conoscete. Io però lo conosco, perché vengo da lui, ed è stato lui a mandarmi. Qui Gesù mostra il loro orgoglio. Mostra che loro non sapevano quello che affermavano di sapere. Loro sapevano che Gesù era di Nazareth. Non sapevano che in realtà era nato a Betlemme, discendente di Davide. Non si sono informati, non hanno chiesto. Hanno basato su quello che avevano visto. E da quello dicevano, è così, ma non era così. Ma qui Gesù spiega che in realtà viene dal cielo, viene da Dio, è stato mandato. Dice, wow, dice che è stato mandato da Dio. Mentre guardiamo il loro peccato, io prego che noi, che ognuno esaminerà se stesso. Tu affermi cose? Tu dichiari cose che non sai veramente? Senza informarti? Cioè, loro sapevano che veniva ultimamente da Nazareth, ma sapevano, avevano, scusami, tu sei nato a Nazareth? Avrebbero potuto chiedere. No, solo presumevano. E solo perché tu vedi una cosa, non vuol dire che è come vedi. Potrebbe essere che ci sono fattori che non sai. E prima di insistere dovresti dire, allora io vedo quello, ma forse ci sono cose che non vedo. Avere quel timore di Dio, di non affermare il falso per orgoglio. Allora, le guide spirituali venivano da loro stessi. Erano loro stessi che davano autorità a loro stessi. Ma Gesù non è venuto da se stesso. Non ha preso un ruolo di autorità. Gesù veniva da Dio, è stato mandato da colui che è verace. E loro sapevano, questi giudei, sapevano solo Dio è verace. Quindi sapevano che stava parlando di Dio. E lui sta dicendo che io vengo da Dio, lui mi ha mandato. Egli è verace. E quindi Gesù sta condannando loro perché dice, voi non lo conoscete. Voi non conoscete Dio, voi religiosi, voi giudei, popolo di Dio, voi che mi state criticando non conoscete Dio. Erano religiosi ma non conoscevano Dio. Ma dice, io lo conosco perché vengo da Lui. Vengo da Lui, ero con Lui prima della creazione del mondo, sono stato io a creare il mondo. Vengo dal cielo, non lo conosco avendo sentito dire, lo conosco perché vengo da Lui. Gesù sta presentando di nuovo la sua divinità. Infatti, essere Dio incarnato che viene dal cielo, che conosce il Padre, mandato, e loro sapevano, conoscevano le scritture, il Cristo, Yahweh, che sarebbe venuto dalla terra, mandato dal Padre. Quindi Gesù qui sta presentandoci, sì, di nuovo come il Cristo, Dio incarnato. E loro sapevano che aveva ragione. Loro sapevano che aveva ragione. Perché se fosse falso Gesù, se fosse stato un falso, avrebbero potuto smentirlo. Basta, era facile. Ma non era un falso e loro lo sapevano. I suoi miracoli erano chiaramente da Dio. Cosa aveva detto Nicodemo in Giovanni 3? Che è venuto da lui di notte. Noi sappiamo che tu sei da Dio perché nessuno può fare i segni che fai tu se non è da Dio. Questo aveva detto tanto tempo prima Nicodemo, un capo dei giudei. Cioè, i miracoli che fai tu, nessun falso potrebbe fare. Quindi loro sapevano che Gesù era verace. Sapevano. Ma non potevano accettare quello senza perdere tutto il loro potere. Non potevano accettare la realtà di Gesù senza perdere tutto il loro potere sul popolo. Infatti, versetto 30 dice: perciò cercavano di prenderlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché la sua ora non era ancora venuta. Volevano prenderlo, volevano ucciderlo, perché lui si stava rivelando pubblicamente di essere chi è, il Cristo, Dio incarnato, il vero la vera autorità. E tutti coloro che avrebbero creduto avrebbero smesso di credere in loro. E così volevano prenderlo. Ma qui vedo una verità molto importante, che è di grande consolazione per noi. Dio ha stabilito tutto, tutto. E nessuno può sconvolgere, andare contro quello che Dio ha stabilito. Quindi, quando è la volontà di Dio, ci ammaleremo, avremo prove, subiremo danni, e al momento stabilito moriremo. E se arriva il momento, che sia una persona giovane o vecchia, quando preghiamo, oh Signore, guarisci questa persona, se non è il momento di guarire, ma è il momento di morire, morirà. Grazie a Dio ha stabilito tutto. Qui volevano uccidere Gesù, ma non era la sua ora. Doveva morire sulla croce, ma non adesso. E non potevano. Nessuno gli mise le mani addosso. Cercavano di prenderlo, ma non potevano, perché non era la sua ora. Dopo sarebbe stata la sua ora. E voglio che ricordiamo questo. Dio è in controllo. Gesù dichiara, Matteo 28, qualcuno ha letto oggi: ogni potestà in cielo e terra mi è stata data. Ogni potestà. Satana non può fare nulla senza il permesso di Dio. Gli uomini malvagi non possono fare nulla. Nulla della natura, nessuna malattia, nessun male può toccarti se non è il momento stabilito da Dio. Se non è la tua ora, non ti arriverà quella prova e non arriverà la morte. Quando è la tua ora, arriverà. Grazie a Dio per questo. A questo punto la folla era divisa. Non tutti erano convinti, ma molti invece avevano capito, non tutto forse, ma abbastanza. Leggo versetto 31. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: il Cristo quando verrà farà più segni di quanto ne abbia fatto costui? Molti dei giudei della folla, avendo visto i segni, conoscendo le scritture, conoscendo quello che dice le scritture, che il Cristo avrebbe fatto i miracoli che Gesù aveva fatto. Hanno avuto fede. Allora, non è detto che capivano pienamente cosa vuol dire Cristo. È probabile che non avevano capito. Ma hanno detto, ma il Cristo farà segni così e lui sta facendo segni così. Quindi il Cristo quando verrà farà più segni di quanto ne abbia fatto costui? No, quindi è questo, ma è lui, è il Cristo. Non è una forte affermazione, ma è cominciare a vedere questo. Ma il fatto che, questo è il problema, queste persone cominciavano a parlare di lui come il Cristo. Per i farisei capi vuol dire che, no, questo no, quello no. Avevano appena cercato di prenderlo. Ma a questo punto dicono, dobbiamo fermarlo, se no sarà la rovina nostra. Ed è vero? È vero? Ricordate dopo la resurrezione quando questi capi avevano arrestato Giovanni e Pietro? Avevano ordinato loro di non predicare più nel nome di Gesù? E cosa hanno detto? Dobbiamo obbedire a Dio anziché a voi uomini. Quindi questi capi capivano, se le persone credono in lui, visto che si vede che è il Cristo, non crederanno più in noi, non ci seguiranno. Perciò se il primo tentativo di prenderlo è fallito, proviamo ancora. Questo è il punto, leggo versetto 32. I farisei udirono che la folla sussurrava queste cose a suo riguardo. Perciò i farisei e i capi dei sacerdoti mandarono delle guardie per prenderlo. Avevano cercato, non è andato bene, allora mandano delle guardie. Proprio soldati, erano giudei, ma erano armati lì per proteggere il tempio e sono stati mandati per prendere Gesù. E cosa dice Gesù a queste guardie? Arrivano a lui per arrestarlo. E cosa dice Gesù? Notiamo quello che dice. Vedremo in avanti come rispondono. Versetto 33. Allora Gesù disse loro, io sono con voi ancora per poco tempo. Poi me ne andrò da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete. Dove sarò io, voi non potete venire. Gesù dichiara che sarebbe con loro ancora per poco tempo. Che vuol dire che il suo tempo sulla terra stava per finire. Stava per essere ucciso, tornare in cielo. Ma non dice morirò. Una persona normale finisce la sua vita. No, non dice morirò, dice poi me ne andrò da colui che mi ha mandato. Cioè, sono stato mandato da lui, tornerò a lui. E dove sarò io, voi non potete venire. Più volte Gesù aveva già detto che è venuto dal Padre, è stato mandato dal Padre. Dice, adesso tornerò al Padre. Sta parlando della risurrezione e ascensione in cielo. Però, scusate, quando dice, dove sarò io, voi non potete venire, cosa vuol dire in pratica? Che non stava per andare in qualche posto sulla terra. Perché se avesse preso una nave per andare in un altro posto, anche loro avrebbero potuto prendere una nave per andare in quel posto. O un lungo viaggio attraverso il deserto, anche loro. No, io sto per andare in un posto che voi non potete andare. Ma loro non capivano, non capivano, i loro cuori erano chiusi. Notate come rispondono, 35 e 36. Dicevano perciò i giudei tra loro, dove sta egli per andare che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i greci e ad insegnare ai greci? Cos'è questa parola che ha detto? Voi mi cercherete e non mi troverete. E dove sarò io, voi non potete venire. Fanno una cosa qui di sbagliato che facciamo anche noi. Loro capivano il senso di quello che Gesù ha detto? No. Ma aveva detto: dove vado non potete venire, non potete andare, ok? Quindi non è un posto sulla terra. Quindi loro inventano una spiegazione. Invece di dire non sappiamo cosa intende, inventano una spiegazione. Dico: ah, forse va fra i dispersi, i giudei dispersi in vari paesi, o ad insegnare ai greci. Ma nulla che Gesù aveva detto implicava quello. Parlava di tornare a chi è stato mandato, che aveva chiarito è Dio, il verace. E poi parlava del fatto che non potevano loro andare. Quindi la spiegazione, ma forse va dai greci, forse va dai dispersi fra i greci o insegnare ai greci, non aveva senso. Ma nel loro orgoglio non volevano dire non capiamo, non capiamo, volevano dare una spiegazione. E dobbiamo avere l'umiltà di, quando non sappiamo, di ammettere non sappiamo. Invece di dire ma forse questo, senza base, senza base. E loro inventavano questo per non umiliarsi davanti a lui e non riconoscere quello che stava dicendo, che tornava da colui che lo aveva mandato. Allora Gesù era nel Tempio e stava parlando con i giudei, i capi e con queste guardie. Ma adesso Gesù si alza in piedi davanti alla folla. Forse si è messo anche sopra qualcosa, non lo so, perché sta parlando a tutti adesso. E dichiara qualcosa di molto, molto importante, non solo per loro, ma per noi. Quello che dichiara è per il mondo intero. Ascoltiamo versetti 37 a 39. Or nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, dal suo seno scorgeranno fiumi di acqua viva. Or egli disse questo dello spirito che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Questo brano è estremamente importante per capire lo Spirito Santo e per capire correttamente quello che leggiamo dello Spirito Santo, soprattutto negli Atti. Quindi vogliamo considerare attentamente questo brano. Rileggo il versetto 37. Or nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Notiamo che Gesù si alza in piedi per essere davanti a tutti, non solo questo gruppetto, perché questo messaggio vale per tutti anche oggi, per quello che Dio l'ha messo nella scrittura. E Gesù dichiara: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Allora abbiamo letto di sete in altri capitoli in Giovanni. In capitolo 6 Gesù parlava di chi ha fame, chi ha sete, di andare a lui, di credere in lui, non avrà mai più sete in eterno, ricordate quello? Quindi questo concetto di sete è un concetto non fisico ma spirituale. E se ricordate, la risposta per trovare è, leggo ancora, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Cos'è questo sete? È sete spirituale. Uno può avere, forse tu hai una vita piena, 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 piena di impegni, di attività, di problemi, di sogni, di traguardi, treni, una vita piena, ma l'anima rimane vuota. E a volte si cerca a non pensare. Tante persone, non solo giovani, ma giovani, portano sempre le cuffie, perché così non riescono a pensare. Per me non è saggio portare sempre le cuffie anche con musica cristiana. Abbiamo bisogno di pensare e di meditare. Non sempre, sempre, sempre bombardati con musica. Abbiamo bisogno di silenzio per pensare e per meditare. Perché Dio ci ha creati per se stesso e abbiamo tutti questo grande sete di riempire l'anima, ma le cose del mondo non possono riempire l'anima, perché l'anima è eterna. E quindi Gesù sta chiamando a tutti a riconoscere questa sete. E si può riempire questa sete solamente andando a Gesù. Non andando alla religione, nemmeno la religione giusta. Certamente non andando a cosiddetti sacramenti, non andando alla dottrina, neanche la dottrina giusta. Non andando alle buone opere. Si riempia la sete andando a Gesù. Che in Giovanni 6 abbiamo visto vuol dire credere in Gesù, vedere in Gesù tutto. In Giovanni 6, 35 vi leggo, e Gesù disse loro: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà mai più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Andare a Gesù. Venga a me e beva vuol dire credere veramente in Gesù. Non credere intellettualmente nella sua esistenza. No, credere in Lui come colui che può salvarti. L'unico. Colui che può riempirti. La salvezza non arriva per le buone opere, perché tu conosci la giusta dottrina, perché tu fai parte della religione giusta. No, la salvezza arriva quando vai a Gesù Cristo per fede e ti aggrappi a Lui come il Signore e Salvatore. E allora la sete sarà soddisfatta pienamente, eternamente. Infatti, cosa dice Gesù a proposito? 38. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, dal suo seno scorgeranno fiumi di acqua viva. Prima avevo detto, venga a me e beva. Qui dice, chi crede in me. Il bere è credere in Lui. È solo un altro modo per dirlo. Mangiare la carne è credere in Lui. E Gesù parla del risultato di chi crede in Lui. Ed è che dal suo seno scorgeranno fiumi di acqua viva. Fiumi. Una fonte che non finirà mai. Una fonte così grande che soddisferà pienamente ed eternamente, e nulla sulla terra può fare né l'uno né l'altro. Le cose della terra non riempiono pienamente. E le cose sulla terra non dureranno eternamente. Ma Gesù sì. Cosa aveva detto Gesù alla donna samaritana? Giovanni 4, 14, ve lo leggo. Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno. Ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che esampila in vita eterna. Questo è quello che desideriamo. Questo è quello che, di cui il cuore ha bisogno. Fiumi di vita, non un fiume. Fiumi. Fiumi. Lo Spirito Santo opera in noi in tanti modi. Ho chiesto cosa fa lo Spirito. Abbiamo menzionato alcune delle sue opere. Ci guida, ci convince, ci consola. Prego per noi. Ci fortifica. Fiumi di acqua viva. Fiumi, ma perché sto dicendo lo Spirito Santo? Perché Giovanni spiega cosa intende Gesù in Giovanni 7,39, ve lo leggo. Ora egli disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito Santo, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Questo versetto è molto importante per capire in modo corretto quello che la Bibbia ci insegna dello Spirito Santo e le sue opere in noi. In Giovanni 16 Gesù dice una cosa legata a questo, che lo Spirito Santo non sarebbe venuto finché Gesù non viene glorificato, che dice anche qui. E glorificato vuol dire risuscitato e salito in cielo. Leggo Giovanni 16, versetto 7. Gesù parla. Tuttavia io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. Allora, dobbiamo capire questo, è molto importante. Lo Spirito Santo non era venuto finché Gesù non è tornato in cielo. Questo è il senso, meglio per voi, che io me ne vado. Quando Gesù è tornato in cielo, ha mandato lo Spirito Santo. E allora è venuto. Aveva detto agli apostoli poco prima di salire in cielo, aspettate. Lo Spirito, aspettate la potenza. E loro aspettavano a Gerusalemme. Il giorno di Pentecoste è venuto lo Spirito. E Dio, per aiutare loro, in Atti 2, a capire, questo è lo Spirito, perché non era mai venuto. Non in questo senso. Non su credenti. I credenti di allora, ma solo allora, non adesso. Questo era un tempo di transizione. Non era tutta la vita, tutta la storia. Lo Spirito non era ancora sulla terra. È stato mandato il giorno di Pentecoste. E per far capire loro, adesso è arrivato, perché non lo vedi. Tu non vedi, come non vedi il vento. Dio ha fatto arrivare con miracoli. Lì nella stanza di sopra vedevano come fiamme di fuoco che arrivavano sulla testa di ciascuno. Sentivano questo rumore fortissimo che tutto il Gerusalemme sentiva, che la gente veniva correndo a causa di questo rumore che originava là, venivano là. E poi questi credenti in Atti 2 parlavano in lingue umane, capendo quello che dicevano, ma le lingue di tutti questi giudei che erano a Gerusalemme erano tanti posti nel mondo. E queste persone, sentendo che questi Galilei parlavano nelle loro lingue, capivano questo è da Dio. Ed era da Dio. Ma questo era per quella volta. E troviamo ancora in Atti 10, quando Pietro fu mandato a casa di un gentile, ma no, un giudeo non va a casa di un gentile. Assolutamente no. Ma lo Spirito ha parlato a Pietro dicendo, vai con quegli uomini che sono venuti per te, li ho mandato io. E Pietro è andato, e mentre spiegava l'Evangelo a Cornelio e ai suoi amici che erano lì con lui, lo Spirito è caduto e cominciavano questi gentili a parlare in altre lingue, glorificando Dio, quindi sapevano quello che dicevano, i giudei presenti con Pietro capivano quello che dicevano. E quando Pietro è tornato a Gerusalemme, parlava, è successo a loro come è successo a noi al principio. Ricordate quel primo giorno, quello che noi chiamiamo Atti 2, il giorno di Pentecoste, ricordate che parlavamo in altre lingue? È successo a quei gentili. E così i giudei a Gerusalemme, sentendo questo, si rallegrarono che Dio aveva concesso anche ai gentili il ravvedimento. E quindi dobbiamo capire che quello che era successo in modo così visibile è perché lo Spirito Santo fino al giorno di Pentecoste non era ancora sulla terra, non in questo senso. È stato mandato dopo che Gesù è tornato in cielo. Quindi quello che Gesù dice qui in Giovanni 7 sta parlando per il futuro di allora. Egli disse questo dello Spirito che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito Santo non era ancora stato dato. perché Gesù non era ancora stato ancora glorificato, tornato in cielo. Quindi, quando leggiamo il Nuovo Testamento, soprattutto di quel periodo di transizione in Atti, dobbiamo capire che non tutto quello che succede è normale. Perché quello era proprio l'arrivo dello Spirito Santo, prima ai giudei e poi in Atti 10 ai gentili. Per la prima volta i giudei non ci credevano finché non hanno capito, no, è successo loro come a noi, allora è da Dio. Allora Dio ha concesso il ravvedimento, la salvezza anche ai gentili. Questo è importante. Ricordate anche che loro non avevano il Nuovo Testamento, certamente, non era ancora scritto. Noi abbiamo il Nuovo Testamento. Loro avevano bisogno di segni miracolosi per capire questo è da Dio. Adesso noi abbiamo parola che cita i segni miracolosi per sapere questo è da Dio. Quindi, per avere un equilibrio bisogna mettere il tutto insieme. Quindi questo brano, versetto 39, ci aiuta molto a capire il resto degli Atti. La folla fu divisa. Alcuni credevano, alcuni un po', alcuni assolutamente no. Leggo da 40 a 44. Molti dunque dalla folla, udite queste parole, dicevano, costui è veramente il profeta. Altri dicevano, costui è il Cristo. Altri invece dicevano, viene forse il Cristo dalla Galilea? Non dice la scrittura che il Cristo viene dalla progenie di Davide e da Betlemme, villaggio dove viveva Davide? Ci fu dunque dissenso fra la folla a motivo di lui. E alcuni di loro lo volevano prendere, ma nessuno gli mise le mani addosso. La folla era divisa. Varie opinioni di come vedevano Gesù. Allora, alcuni credevano che Gesù fosse il profeta, quello di cui Mosè in Deuteronomio 18:15 parlava. Allora, evidentemente erano confusi. Non capivano che Mosè parlava del Cristo. Per loro era un profeta molto speciale. E capivano Gesù è molto speciale, è da Dio. Ah, questo sarà il profeta di cui parlava Mosè. Ma Mosè parlava del Cristo. Quindi lo vedevano da Dio ma non capivano. Altri dicevano, costui è il Cristo, guardando i segni, costui è il Cristo. Quindi loro capivano molto di più, però altri negavano che poteva essere il Cristo, perché, ma lui è della Galilea, stessa cosa che abbiamo detto prima, ma loro non sapevano che umanamente non è nato a Nazareth, ma è nato a Betlemme. E loro citano correttamente il Cristo nascerà a Betlemme, sarà dalle discendenze di Davide. Ma lui viene dalla Galilea. I discendenti di Davide vivono a Betlemme, dicevano loro. Di nuovo l'ignoranza di non sapere tutto, ma presumere di sapere tutto. Giusto? Io sono caduto in questo peccato. Tu sapevi qualcosa? Ma presumevi di sapere più di quello che sapevi? Ah no, non può essere. Il Cristo verrà da Betlemme. Gesù è venuto da Betlemme. O che possiamo avere timore di Dio. Timore di Dio. Di non credere più di quello che veramente sappiamo. Allora, se ricordate, i capi dei giudei avevano mandato delle guardie per arrestare Gesù. Ed erano lì presenti ascoltando tutti questi discorsi. Erano lì, perché era proprio lì nel Tempio. E sono rimasti veramente colpiti dalle parole di Gesù. Avrebbero saputo dei miracoli di Gesù. Cioè, tutti sapevano dei miracoli di Gesù. Adesso stanno lì ascoltando Gesù. I discorsi che abbiamo appena letto. E sono rimasti colpiti al punto che non lo arrestarono, ma tornano dai capi dei giudei. Leggiamo quello che succede, 45 e 49. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: «Perché non l'avete portato?» Le guardie risposero: «Nessun uomo ha mai parlato come costui». Perciò i farisei risposero loro: «Siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questa prebaglia, che non conosce la legge, è maledetta». Queste guardie erano così colpite da Gesù che non lo avevano arrestato. Cioè avevano ordini, era il loro lavoro, ma erano troppo colpiti da Gesù. Quando vengono chiesti, chiedono perché nessun uomo aveva mai parlato come con lui, capivano che il suo parlare era da Dio. Allora, se i capi fossero onesti e timorati di Dio, avrebbero detto: «Avete ragione». Ma i loro cuori erano duri. Non volevano accettare la chiara verità. A loro non interessava la verità. A loro non interessava stare vicini a Dio. A loro interessava solo avere ragione per mantenere il loro potere. Perciò non rispondono a quello che dicono le guardie. Non dicono: «Sbagliate, lui non parla in modo diverso di tutti gli uomini», perché non possono dire quello. Piuttosto attaccano le guardie: «Siete stati sedotti anche voi?» Allora voglio fermarmi a notare una cosa qui. Le guardie dichiarano una cosa palesemente vera. I capi non riescono a negare quello che dicono. Quindi non parlano di quello che dicono, disprezzano le guardie. Tu hai mai fatto quello? Sei mai stato dentro una discussione e l'altra persona dice qualcosa che è giusta, ma tu non vuoi accettare quello che dicono, ma non puoi negare quello che dicono, perciò attacchi la persona. Ma tu! Invece di parlare dall'argomento, attacchi la persona? Sei mai stato così malvagio come questi capi falsi? Io sì. Questo è un grave peccato. Questo è un grave peccato. Che orgoglio, che odio verso la verità. Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Vedremo che quello è falso. E poi dicono: «Ma questa prebaglia, che non conosce la legge, è maledetta». Mega disprezzo anche alla folla che avevano creduto, perché non potevano disdire la verità. Allora dicono: «Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui?» Sì, sì. Nicodemo in capitolo 3 è andato a Gesù di notte. Alla fine leggiamo che quando Giuseppe di Arimatea è andato a prendere il corpo, Nicodemo è andato con lui perché aveva fede in Gesù. Quindi sì, qualcuno aveva creduto. Leggiamo versetti 50 a 53. Nicodemo, uno di loro, colui che era andato da Gesù di notte, disse loro: «La nostra legge condanna forse un uomo prima di averlo ascoltato o di sapere ciò che egli ha fatto?» Essi risposero e gli dissero: «Sei forse anche tu della Galilea? Ricerca le scritture e vedrai che dalla Galilea non sorse mai alcun profeta». E ciascuno se ne tornò a casa sua. Che coraggio di Nicodemo. Sapendo che volevano uccidere Gesù, avevano già deciso di uccidere Gesù, lui riprende loro dicendo: «Voi non state facendo secondo la legge. Diciamo di essere la guida del popolo di Dio, diciamo di rappresentare Dio, voi non state seguendo quello che dichiara la legge di Dio». coraggio. Loro riescono a negare quello che diceva? Riescono a dire, hai ragione? No! Cioè, aveva ragione. Non riuscivano a dire, no, sbagli. Non riuscivano a dire sbagli. Perciò cosa fanno? La stessa cosa che avevano fatto con le guardie. Disprezzano lui. Sei forse anche tu della Galilea? Un disprezzo? Si consideravano superiori ai giudei della Galilea? E poi dicono, ricerca le scritture e vedrai che dalla Galilea non so se mai alcun profeta. Sbagliati. C'era uno. Ma loro non riuscivano a distinguere quello che diceva. Così fanno lo stesso peccato di prima, che a volte anche noi facciamo, di disprezzare, attaccare la persona. Io prego che Dio ci farà vedere questo peccato, perché è comune. Hai una discussione e non riesci a vincere con la verità, così ti abbassi ad attaccare la persona. Questo è mega malvagia. Gli uomini più malvagi nella Bibbia fanno questo. Che vuol dire quando lo facciamo siamo malvagi. Ed è un peccato da riconoscere e confessare. Ma non potendo distinguere quello che ha detto, essendo palese che aveva perfetta ragione, che quindi che stavano andando contro la legge, solo andavano a casa. E ciascuno se ne tornò a casa sua. Dopo si sarebbero rimessi insieme per cercare di uccidere Gesù e nel tempo di Dio avrebbero potuto. Ma a questo punto vanno a casa, furiosi, ma non ravveduti. Allora, è un brano con varie lezioni. Ci insegna come parlare, ci insegna modi peccaminosi di parlare, ma la lezione più grande in assoluto in questo brano è che Gesù Cristo è colui che può soddisfare la sete che hai. Perché quando credi con tutto il cuore in Gesù, che non è una cosa che fai solo una volta e poi sei salvato, è una cosa che fai tutti i giorni. Allora sarà lo Spirito Santo che ti riempierà e avrai fiumi di acqua viva che scorgeranno dal tuo seno e sarai pienamente soddisfatto. Noi non siamo soddisfatti nella vita cristiana quando non stiamo camminando per fede in Gesù Cristo. Noi abbiamo sete ancora quando torniamo a cercare di soddisfare la sete con quello che il mondo ci offre. Ma Gesù ci offre quello che soddisfa pienamente ed eternamente. Cerchiamo in Gesù Cristo. Crediamo in Gesù Cristo. Umiliamoci, confessiamo ogni peccato, credendo pienamente in Gesù Cristo come la nostra giustizia. Credendo in Cristo come in Lui vengono adempiuti tutte le promesse di Dio. Credendo in Gesù Cristo, in Colui per mezzo del quale abbiamo libero accesso al trono di Dio. Crediamo in Gesù Cristo e saremo riempiti e non avremo sete. Crediamo in Gesù e proclamiamo Gesù a tutti. Preghiamo. Padre Santo, grazie per la tua parola. E lo Spirito Santo ci ha dato la tua parola. Hai usato degli uomini per scrivere, ma vieni da te. Ed è veramente una luce che illumina i nostri cuori, ci mostra peccato. Ci mostra peccato, vedendo i peccati di questi giudei, tristemente dobbiamo riconoscere quanto spesso abbiamo noi peccato con questi peccati. Quanto spesso abbiamo voluto credere di sapere quello che non sapevamo, per orgoglio, abbiamo creduto cose false. E quante volte, quando qualcuno ha dichiarato una verità che non volevamo accettare, anziché umiliarci per accettare la verità, abbiamo attaccato la persona. Spesso con disprezzo. Che brutto, brutto peccato. Signore, convinceci di questo peccato terribile. Vogliamo camminare nella verità, vogliamo camminare con Cristo per essere riempiti giorno per giorno, per avere la gioia che c'è solo quando siamo riempiti dello Spirito Santo, credendo veramente pienamente in Gesù Cristo. Grazie per la tua parola, grazie per un Salvatore come Gesù Cristo, grazie che è stato mandato alla terra non solo per insegnare, ma per andare alla croce. Non era la sua ora all'inizio, ma poi era la sua ora ed era andato per noi. Ma poi è stato glorificato, è tornato in cielo, regna e ha mandato lo Spirito Santo. Grazie, oh Padre. Vogliamo camminare nella luce, in attesa di vederti in Gesù Cristo. Opera in noi, per la tua gloria. Fortifica la nostra fede, ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.